Santa Rita da Cascia nacque in un'epoca storicamente molto difficile. L'Umbria era stata nel passato invasa da Goti e Longobardi. In epoca più recente, nel 1300, viveva nell'incubo dei Saraceni e dei Turchi, pur essendo una terra senza sbocchi sul mare. Ma quello che più pesava sul secolo XIV era la discordia che regnava nella stessa Chiesa. Dal 1309 al 1377, Avignone, in Francia, era la residenza papale e l'Italia, senza la presenza a Roma del Vicario di Cristo, soffriva profondamente. Specialmente risentiva di questa mancanza la devota Umbria, che aveva dato alla Chiesa San Benedetto, San Francesco e Santa Chiara. Nella seconda metà del 1300, Cascia era una repubblica fiera, indipendente e ricca. Ricca per i suoi commerci a nord con Firenze e lo Stato del Papa, a sud con il Regno di Napoli.
Infatti, da Cascia passava un'importante mulattiera sulla quale transitavano carovane cariche di merci, truppe regolari e soldati di ventura. A Cascia vivevano circa 15.000 persone. Il commercio era tra le attività più fiorenti. Varie cartiere, artigiani intelligenti ed abili, botteghe ben fornite. Inoltre c'erano molti notai, perché non si faceva nulla senza avere un notaio a portata di mano, e vivevano agiatamente almeno una trentina di avvocati. Ma a rendere la vita ancora più difficile, oltre le pestilenze e le ricorrenti carestie, c'erano le lotte tra Guelfi e Ghibellini, che portavano odi e vendette.
A dire il vero, sia gli uni che gli altri riguardavano soprattutto la Germania, ma a causa dei potenti dell'epoca avevano preso piede anche in Italia. I Guelfi parteggiavano per Guelfo, duca di Baviera, nell'ascesa al trono imperiale, però erano tolleranti con la politica papale. I Ghibellini erano decisamente fedeli all'imperatore. Ma in Italia la divisione tra le due fazioni spesso si riduceva allo stato sociale. Cioè, per lo più, Guelfi erano i popolani, Ghibellini i ricchi e i nobili. Sempre a causa di queste divisioni, i comuni dell'Umbria erano spesso in lotta tra di loro. In quanto alla popolazione, a continuo contatto con truppe e soldati di ventura, finiva con l'arruolarsi sotto la bandiera delle famiglie nobili che percorrevano in lungo e in largo l'Umbria. Le torri di guardia avevano bisogno di uomini e così le mura di difesa. Nonostante la violenza dell'epoca, a Norcia, ad Assisi, a Cascia e in molti centri ben più piccoli, la gente era religiosa e devota. Predicatori infaticabili affrontavano viaggi estenuanti per portare ovunque la parola pacificatrice di Cristo. Inoltre c'erano gli agostiniani con i loro conventi e i francescani, autentici modelli di vita evangelica. Nelle grotte poi vivevano, meditando e pregando, santi eremiti.
Certamente tutto il popolo cattolico ricordava che nel 1377 Papa Gregorio XI, dietro la filiale pressione di Caterina da Siena, era tornato a Roma, sede naturale del papato. Ma l'anno seguente, nel 1378, Papa Gregorio XI morì e subito ecco lo scisma d'Occidente. A causa di questo la Chiesa romana si divise in due partiti. Uno voleva che il papato fosse italiano, con tutto il suo prestigio e la sua potenza. I francesi, per la verità, non erano particolarmente interessati ad un papa francese, però volevano che si occupasse soprattutto dei loro interessi, come aveva fatto nel periodo che i pontefici risiedevano ad Avignone. Così si ebbero due papi, Urbano VI, candidato italiano, e Clemente VII, francese. Ognuno con i propri cardinali, vescovi e simpatizzanti. Per un cristiano umile, devoto, ma non particolarmente colto, era ben difficile capire cosa stesse succedendo, anche perché lo scisma non era tanto religioso quanto politico. Comunque sia, questo stato di cose si protrasse fino al 1417.
I genitori di Rita, che vivevano a Roccaporena, un piccolo borgo in confronto alla ricca Cascia, non si occupavano delle beghe politiche che insanguinavano l'Umbria in particolar modo. Essi, come tutti i cristiani più devoti, avevano a cuore la pace. Così, con l'appoggio degli agostiniani e dei francescani, portavano ovunque ce ne fosse bisogno la parola di Cristo.
Ma quali sono le date principali della esistenza di Santa Rita? Possiamo dire che la sua vita si svolse nell'arco di 66 anni. Rita nacque a Rocca Porena nel 1381. Circa nel 1399 sposò Paolo. Nel 1402 i genitori di Rita morirono. Ebbe due figli gemelli. Nel 1417 Paolo venne ucciso e un anno dopo Rita perse entrambi i figli. Fu accolta nel monastero di Santa Maria Maddalena a Cascia, dove visse 40 anni. Nel 1425 ricevette da Cristo una spina che portò per 15 anni. Si presume che la data della sua morte sia il 22 maggio del 1447. Così esposte, queste date sono scarne, ma Rita è una santa umile che tutti i credenti possono comprendere.
Padre Carlos Alonso, agostiniano, ha raccolto i titoli speciali che sono stati coniati per questa grande santa. Avvocata degli impossibili, le è stato offerto dai portoghesi. I francesi e anche i napoletani la chiamano avvocata dei casi disperati. Un padre cappuccino ha tradotto in arabo dal francese un libro e questi sono gli attributi che dona alla santa di Cascia. La santa dei casi disperati, difficili, impossibili. Ma è certo che ogni fedele ha nel cuore un appellativo particolare per Santa Rita.
Ma cosa è rimasto di lei? A Cascia la chiesa di Santa Maria della Plebe, dove Rita è stata battezzata. La bellissima chiesa di Sant'Agostino, dove andava a pregare. La chiesa di Sant'Antonio Abate e la chiesa di San Francesco. C'è il monastero già di Santa Maria Maddalena, dove morì. E il bellissimo sarcofago o cassa solenne che la colse per lunghi anni. L'urna con il corpo della santa è accanto al vecchio monastero, nella basilica iniziata nel 1937, eretta in suo onore, e che viene via via abbellita da opere d'arte di famosi artisti moderni, da ultimo Manzù con il suo meraviglioso altare. A Rocca Porena, il paese natale di Santa Rita, si giunge da Cascia per mezzo di una strada asfaltata. Ma per coloro che volessero ritrovare un po' dell'aria che la santa ha respirato, c'è il sentiero ombroso ravvivato dal rumore delle acque del fiume Corno. A Rocca Porena c'è la chiesa di San Montano, dove Rita si sposò e dove vennero sepolti il marito e i figli. Secondo una pia tradizione c'è la casa natale, l'orto miracoloso, la grotta d'oro e lo scoglio in cima alla montagna dove Rita si recava a pregare prima di entrare in convento. E poi ci sono le montagne, che in autunno sembrano infuocate, tanto i colori delle foglie sono vivi, pieni di sfumature, di colori, di ricordi del passato.